la TV che si ascolta.
Ed eccoci, buon pomeriggio, pronti, noi imperterriti riprendiamo anche in questo mercoledì 20 novembre, sono le 17.30 e 15 secondi e siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Audience, la TV che si ascolta. Diciamo subito la verità che qui a Audience non si sta mai tranquilli, un giorno manca uno, un giorno manca un altro, l'altro giorno manca un altro ancora.
Non siamo ancora riusciti a festeggiare tutti insieme il fatto che io e Charlotte ci siamo laureate.
Le nostre dottoresse, ma in ogni caso siamo qui pronti per questa nuova puntata, buon pomeriggio a tutti, io sono Matteo.
Io sono Sofia.
E appunto oggi manca la nostra Charlie, Sofì.
È l'oggetto di tutte le vessazioni che ad Audience vengono lanciate, capito?
Ma non vi preoccupate, comunque
rimedieremo. Rimedieremo.
Anzi, salutiamo a questo punto Charlie che è alla laurea non sua, perché ha già fatto.
Di Mr. President, a cui facciamo le congratulazioni, senz'altro.
Assolutamente. Allora, Sofì, anche oggi puntata bella, appunto, piena
Pienetta.
Di temi. Dai, dici qualcosa.
Allora, parleremo del caso di della Margaret Spada, la ragazza che è morta a 22 anni per via di una rinoplastica andata male.
Diciamo che la TV appunto sta parlando di questo caso di cronaca nera e poi capiremo perché. La domanda che ci faremo è: la TV ha cambiato, diciamo così,
la
opinione
prospettiva
sulla chirurgia estetica? Cercheremo di capirlo. Poi spazio all'intrattenimento, giusto, Sofì?
Andiamo a parlare di Sanremo Giovani, che è tornato come format, condotto dal nostro Alessandro Cazzo.
Che tu ami follemente,
amo follemente,
vero?
Sì.
Assolutamente. Poi spazio anche alle interviste graffianti della regina delle belve, ovviamente Francesca Fagnani, che è tornata ieri sera. E poi sul finale
abbiamo Audience Cult, la rubrichetta di Matteo.
Sì. Oggi si ride, oggi dedicata alle gaffe, agli imprevisti.
Io non ho ascoltato nulla, te lo dico.
In diretta TV, c'è da divertirsi. Allora, voi seguiteci anche sui nostri social. Tra pochissimo sveleremo anche la nostra amica di puntata, perché non siamo soli. Un gradito ritorno. Però partiamo allora dalla musica di Radio Yulm, perché insomma lei è davvero un'icona, ha fatto ballare insieme a Big Mama quest'estate, torna col suo nuovo singolo Si mette male, ma non qui a Audience. Abbiamo Alessandra Amoroso, vai!
Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire, non perdere tempo, cercarti adesso a 2 ore da qui per rifare la scena di un film. E sto bene quasi sempre, però adesso mi sento che vorrei mi restasse una parte di quello che perdo. Se dovessi andarmene davvero, almeno spero che ti mancherei. Vorrei dirti tantissime cose, ma troppe di queste forse già le sai. Volevo che sapessi che di solito ti penso spesso, mi perdo in un attimo, non mi perdo un attimo di un tuo sorriso stupido. Ma non è così stupido sbagliare, risbagliare, dimmi che dobbiamo. Che quello che sento lo sento da dentro, e che quando fai il timido forse mi piace un po' troppo. Passa il tempo ma non mi passa se mi parli a voce bassa, mentre provo a capirti leggendoti solo le labbra. Volevo che sapessi che di solito ti penso spesso, mi perdo in un attimo, non mi perdo un attimo di un tuo sorriso stupido. Ma non è così stupido sbagliare, risbagliare, dimmi che dobbiamo. Dirsi no, capirsi a volte è un bene se non ci dimentichiamo un'altra volta.
Si mette male, dai, non provocarmi mai.
mette male Alessandra Amoroso, ma non si mette male qui a
Odis,
la TV che si ascolta. Siamo sempre in diretta, 17:36 minuti e 41 secondi. E direi, Sofì, iniziamo la nostra puntata senza la nostra Charlie.
Senza la nostra Charlie, ma ti assicuro che sarò meritevole ugualmente.
Ma io di questo ne sono
ma
sicuro.
Ma credo anche di più.
Ma ne sentiamo la mancanza di Charlie?
No. Dai.
C'è anche Matteo che dice che siamo dei Pinocchi, quindi dei Pinocchi.
Dei Pinocchi.
Allora,
facciamoci seri, perché è il momento di parlare di attualità. Effettivamente non si parla d'altro in questi giorni, è un racconto di cronaca nera che ha intrattenuto tutti sui nostri schermi, da telegiornali ad approfondimenti. È una storia che comprende la cronaca nera, la sanità e la chirurgia estetica, con un drastico cambio di sguardo da parte della TV verso un tipo di medicina che proprio lei in questi anni ha imparato a promuovere e raccontare proprio sui suoi schermi.
Eh sì, assolutamente. Ci riferiamo ovviamente alla morte di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni che il 7 novembre scorso è morta per farsi una rinoplastica al naso. Anche oggi, come ti dicevo Sofì, non saremo soli. Siamo in compagnia di un gradito ritorno, la prima volta, diciamo così, a Audience come station manager.
Sì, come...
torna la padrona di casa di Siri Riproduci ogni venerdì in onda dalle 17:45 alle 18:30, Iris Ieva, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Ma Matteo
parla
play. Guarda, Matteo è un supporter numero uno.
Ma un nome è una garanzia.
Non come Charlie. No, scherzo.
E cominciamo subito.
No, anche perché sei al suo posto.
Sono
oggi,
al suo posto,
eh?
Quindi
cioè,
è
una
vero.
Responsabilità,
Ringraziamola, salutiamo.
La salutiamo, sicuramente ci sta ascoltando. Non è vero.
Allora, ma no, starà festeggiando con Mr. President. Ma torniamo appunto seri. Come siamo arrivati al racconto in TV di questo drammatico caso? Cos'è successo? Lo ricostruiamo con questo audio e poi ne parliamo assieme anche a Iris, ascoltate.
Si chiamava Margaret Agatha Spada, 22 anni, di Lentini, in provincia di Siracusa. Lo scorso 4 novembre era partita con il fidanzato per Roma, destinazione lo studio medico di Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio, in un appartamento all'Eur, un ambulatorio che la ragazza aveva conosciuto attraverso una pubblicità sui social e dove avrebbe dovuto effettuare un intervento di rinoplastica, costo 2.800 euro. Appena entrata in sala operatoria e ricevuta l'anestesia locale, però, la situazione è precipitata. Margaret ha iniziato a sentirsi male. Ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio, è morta dopo 3 giorni in coma. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico dei 2 medici titolari della struttura. Molte le presunte irregolarità su cui gli inquirenti vogliono fare chiarezza. Non sarebbe stata trovata alcuna cartella clinica di Margaret, né la registrazione dell'intervento, né il modulo del consenso informato. Tutti elementi obbligatori e necessari a stabilire eventuali allergie ai farmaci. La ragazza non sarebbe stata avvisata della necessità di presentarsi a stomaco vuoto. Il PM vuole inoltre capire se l'ambulatorio disponesse delle attrezzature e dei farmaci di emergenza, così come delle autorizzazioni per ogni tipo di intervento. In attesa che le indagini dei NAS e la giustizia facciano il loro corso, resta per ora lo sconcerto, l'incredulità e il dolore per Margaret.
Eh sì, insomma, ricostruiamo subito la notizia da fanpage del 19 novembre. Dalla Sicilia a Roma per un intervento al naso, Margaret Spada muore a 22 anni, l'autopsia chiarirà la causa. Perché era partita appunto dalla Sicilia alla volta di Roma, dove avrebbe dovuto appunto sottoporsi ad un intervento di rinoplastica al naso, ma prima dell'operazione il suo cuore ha smesso di battere. È appunto giallo su questa morte di questa ragazza che arriva da Lentini a Siracusa, che sarebbe deceduta dopo la somministrazione dell'anestesia locale eseguita in un ambulatorio appunto della capitale a Roma. Trasferita in ospedale, i tentativi dei sanitari sono ovviamente stati vani, inutili, insomma.
La ragazza, secondo quanto ci viene raccontato, sarebbe deceduta il 7 novembre scorso, dopo alcuni giorni di coma, in cui era caduta il 4 di novembre, subito dopo che gli era stata praticata l'anestesia.
Sì.
Il fidanzato, che era in sala d'attesa, è stato chiamato per fornire informazioni sulla salute della ragazza, in particolare su eventuali allergie. Ma la risposta è stata negativa. Stando a quanto riporta la Repubblica, il medico chirurgo, sentite un po', sarebbe stato contattato tramite una pagina di sponsorizzazione TikTok.
Ed è forse questo che accende di più la notizia, l'uso dei social
per promuovere delle cose così delicate.
Sanità, anche perché dicevo, un intervento di rinoplastica al naso si fa in 20 minuti, quindi insomma anche le modalità ovviamente in cui è stata prenotata poi questa effettiva
visita. Sono, come hai detto tu, in corso le indagini della polizia giudiziaria per accertare quanto accaduto. I carabinieri del NAS di Roma avrebbero sequestrato documenti e farmaci somministrati appunto nello studio per l'anestesia locale. Decisiva sarà l'autopsia disposta dalla procura per capire le cause della morte di Margaret.
Insomma, lo dicevamo all'inizio della nostra puntata, dopo anni in cui la TV tramite servizi, inchieste e promozioni ha promosso la chirurgia estetica, ora sembra prenderne un po' le distanze e anche cambiare opinione. La morte di Margaret è stata decisiva nel cambio di narrazione ed ora quale sarà la narrazione adottata dopo la sua morte? Io questa domanda la giro subito alla nostra subito. Iris. Ti sei informata su questa notizia di cui tutti ne stanno parlando in queste settimane, in questi giorni, e soprattutto come pensi che la TV abbia narrato questo fatto di cronaca?
Beh sì, allora innanzitutto, come stavate dicendo, sicuramente la TV ha cambiato un po' il suo modo di raccontare questa storia, mm-hmm. o comunque le storie in generale, ma anche sulla morte, sulle morti, soprattutto
sui casi di cronaca nera.
I casi di cronaca nera vengono, non dico messi quasi tipo in risalto, sempre dalla parte del, sì. diciamo, del negativo, sì. però sì, non viene quasi fatto più il racconto dietro, come invece fanno
una corretta informazione.
Sì, sì, secondo me si saltano sempre determinati dettagli per andare a colpire di più, diciamo, lo spettatore. Poi voi lo sapete meglio di me, insomma.
Noi lo diciamo, abbiamo anche raccontato altre storie in questa stagione mm-hmm. di Audience, appunto di Cronaca Nera, e il rischio è sempre labile, no? Di informare, perché ovviamente quello è l'obiettivo primario della televisione, soprattutto dei programmi di informazione, ma alla fine anche spettacolarizzare il dolore.
Sì.
Diciamo che i programmi del pomeriggio soprattutto molto spesso tendono a fare questo, il confondere l'informazione con il dolore spettacolarizzato.
Poi forse cambia anche che la televisione è sempre rivolta a un pubblico più adulto rispetto a noi, soprattutto nella fascia pomeridiana, il target.
È vero.
E in questo caso, dato che si parla dei social, che sono molto più vicini a noi ragazzi, in questo caso che si fa, si prende la parte opposta. Cioè non ti vengono a dire su positivo sì, ok, devi ascoltare i social, no, non devi farlo, quindi c'è questo contrasto un po' netto.
Quello che appunto si pone l'accento è proprio, come dicevamo prima con Sofia, è proprio questa cosa, no, che ha fatto appunto Margaret, cioè trovare una visita sui social e farsi convincere,
affidarsi,
esatto. Forse anche per, diciamo così, risparmiare probabilmente.
Assolutamente sì, cioè una ragazza di 22 anni, mi metto io nei panni di una ragazza che vuole effettuare,
che comunque più o meno ha quasi la nostra
età. Sì, assolutamente, voglio effettuare un intervento di chirurgia estetica, sono ben costosi, quindi
certo.
Ma come si fa anche sul semplice tipo esercizio a casa sportivo, che quante volte magari diventi, fai va bene, vediamo su TikTok cosa vi consigliano per fare gli addominali a casa in 5 minuti e poi...
Poi è anche indicativo il fatto che adesso che si è scoperto ovviamente questa storia, molte altre pazienti, sempre proprio di questa appunto di questa clinica, esatto, stiano, diciamo così, scoperchiando il vaso di Pandora, dicendo anche a me è successo, io dovevo andarci, ho ritirato la visita. Però andiamo avanti, perché dice la procura, con il pubblico ministero appunto Erminio Amelio, ha avviato ovviamente un'inchiesta per l'ipotesi di reato per l'omicidio colposo. Di omicidio colposo, appunto. Le principali preoccupazioni riguardano l'abitazione, appunto, dove c'era effettivamente questa clinica, dove si svolgevano appunto interventi come la rinoplastica. Ma andiamo appunto alla pubblicità sui social, no?
Infatti è da chiarire come lo studio abbia gestito questa pubblicità sui social e se abbia inviato delle richieste essenziali all'Ordine dei Medici, perché senza l'autorizzazione dell'Ordine dei Medici non può essere neanche aperto un sito in cui promuovere questo tipo di operazioni, e si rischia dalla censura alla radiazione dall'albo, quindi non è poco.
È stato specificato dal presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio appunto Maggi. Però è importante farlo. Che ruolo quindi hanno giocato i social in questa storia? Cerchiamo appunto di capirlo. Come dicevamo, forse la voglia di ovviamente migliorare qualcosa di se stessi, appunto, ma soprattutto, diciamo così, avere degli interventi a buon mercato, possono essere i fattori scatenanti. Ascoltate questo audio che spiega il buon mercato, diciamo così, sanitario ai tempi d'oggi, e poi ne parliamo assieme.
Ancora una valigia, ancora un viaggio, anche se Margaret, partendo da Lentini, aveva messo nel suo bagaglio soprattutto una speranza, quella di riuscire finalmente, dopo quel piccolo intervento a Roma, ad accettare quello che per lei era un difetto del suo corpo. Così come Simone Del Vecchio, che da Barletta, con lo stesso sogno di Margaret, aveva deciso di affrontare un viaggio più lungo verso Tirana, in Albania, in quella clinica dove a poco prezzo gli avrebbero installato una protesi dentaria che gli avrebbe donato un nuovo sorriso, ma che invece lo ha costretto a vivere 8 mesi di calvario e 4 arresti cardiaci. Margaret e Simone, due storie come mille, sono gli inganni di queste storie. Lei, attirata da quelle immagini di interventi ben riusciti postati sui social, da una clinica con migliaia di like e recensioni positive, ad un prezzo accettabile. Lui, attratto dalle stesse sirene e da quel costo super competitivo, introvabile in Italia. Alla base delle due storie un nuovo mercato, a volte oscuro, a volte drammatico nei risultati, quello del turismo sanitario, un mercato che cresce di anno in anno con viaggi della speranza verso altre regioni, ma soprattutto verso l'estero. Polonia, Romania, Croazia, Bulgaria, Albania e Turchia sono le mete più ambite, quelle in cui il costo di un intervento, a dire di quelle cliniche ormai di routine, può essere addirittura del 50% in meno rispetto al nostro paese. Pacchetti all inclusive che comprendono voli, permanenza e pasti, interventi rapidi che richiedono una convalescenza brevissima, a volte un solo giorno, a volte addirittura poche ore. Un rischio che nel 2023 200.000 italiani su poco più di un milione di ritocchini hanno deciso di correre, affrontando questi viaggi verso la sanità a buon mercato, costi quel che costi, a qualsiasi prezzo, anche quello della propria vita.
Insomma, il prezzo della sanità a buon mercato, come diceva appunto il servizio, anche al prezzo della propria vita. Margaret si sarebbe potuta salvare? Questa è la domanda ovviamente che tutti stanno cercando di farsi, primi gli inquirenti e che la stanno facendo appunto ai medici indagati per la morte appunto della 22enne. Ci sono, diciamo così, alcuni punti su cui bisogna fare chiarezza: l'ipotesi della cardiopatia congenita della giovane all'eccesso dell'anestetico, l'operazione effettuata senza che la ragazza fosse a digiuno, e anche alle possibili allergie ovviamente dovute appunto all'anestetico, fino anche alla possibilità di una rianimazione tardiva una volta che la ragazza ha perso i sensi, no Sofì?
Sì, ciò che è certo è che all'appello, secondo quanto raccolto dal NAS che indaga sul caso, mancano dei documenti con riferimento all'operazione, dalle cartelle cliniche al consenso firmato della giovane, anche perché Matteo, le allergie, il fidanzato con tutto il bene, come poteva saperle?
Esatto, io voglio fare una domanda tranche alla nostra Iris. Si sarebbe potuta salvare secondo te, Margaret? A prescindere, poi ovviamente ci saranno le indagini e si capirà anche con l'autopsia.
Oddio, io su queste cose mi sento sempre di dire qualcosa che non sta a me. Cioè, sono molto...
Te la pongo in maniera diversa. Era evitabile, secondo te, una cosa del genere?
Allora, oddio, aspetta. Parentesi, io sono una persona che prima di andare a un medico mi informo tipo 300 milioni di volte, ma anche sempre tipo l'estetista, cioè veramente trovare l'estetista qua a Milano, sono andata a leggere 300 milioni di recensioni.
Ma
prima
bastava chiedere a me per quello, sì, o a Charlie.
Vabbè, no, mi manca a far così, però.
Allora chiederò informazioni a te la prossima volta che devo andarci io.
Forse era evitabile, se non è cretino. Forse era evitabile nel senso che ci poteva essere un'attenzione diversa, ok, mettiamola così. Io quello che mi chiedo è i genitori, perché l'hanno mandata tranquillamente. Poi magari invece le informazioni a questa ragazza le sono pure state date, cioè è da vedere dietro un contesto che ovviamente,
certo,
noi non sappiamo.
No, quello assolutamente non possiamo neanche giudicare. Come pensi, dopo la morte appunto di Margaret, che la TV possa, cosa può fare la TV per fare una corretta informazione nell'ambito della sanità?
Beh, sicuramente creare un dialogo diverso che sia rivolto anche e soprattutto per i giovani, perché manca a livello di proprio dialogo, nel senso di portare le persone che lavorano sui social facendo il loro mestiere, come può essere nutrizionista, in questo caso il chirurgo estetico, e metterlo a dialogo con magari, certo, altre figure di esperti.
Vero.
E ci deve essere anche una regolamentazione probabilmente, sì, dei social. Andiamo però verso la conclusione, perché ovviamente lunedì si sono tenuti i funerali di Margaret Sofì.
Esatto, nella cittadina in cui viveva e da cui era partita appositamente per l'operazione al naso, nello studio dei Procopio. Non li avevamo ancora menzionati
questi
padre e figlio. Il legale della famiglia della giovane, Alessandro Vinci, ha dichiarato che la famiglia di Margaret è chiusa in un profondo silenzio e in questo momento di dolore mantiene il massimo riservo. Sarà l'autopsia a chiarire le cause che hanno provocato il decesso della giovane.
Ci specifichiamo che l'autopsia è già stata fatta, però a onor del vero altri rilievi verranno fatti nelle prossime settimane.
Assolutamente.
Insomma, la TV sta cercando anche di capire com'è possibile che una ragazza così giovane sia morta per quello che poi è un semplice desiderio di vedersi più bella e risolvere anche qualche sua insicurezza, capendo responsabilità e colpe. La giustizia farà il suo corso e la TV, ne siamo certi, lo racconterà. Noi però abbiamo chiesto un'opinione anche sulle responsabilità della TV sui nostri social, Facebook, Instagram, chiocciola Radio Yulm. Abbiamo chiesto: come pensi che la TV stia raccontando la morte di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni morta dopo una rinoplastica al naso? Sofì,
le opzioni sono sempre 4 e c'è un pari merito. La TV deve parlare solo... alla TV devono parlare soltanto medici ed esperti, con il 50%. La seconda opzione, dopo anni, va contro la chirurgia estetica, 0%.
Interessante.
La terza opzione dovrebbe lasciare spazio alle indagini, 0%. E la quarta e ultima ha il dovere di fare una corretta informazione, 50%.
Quindi si divide sulla prima e sulla quarta opzione.
È molto
interessante, perché poi alla fine è anche un po' quello che diceva la nostra Iris. La corretta informazione è alla base di tutto. In questo silenzio così assordante, però, ci sono le parole del fidanzato che ha voluto salutare la sua Margaret con un messaggio sui social pieno di amore per quella che avrebbe desiderato diventasse sua moglie. Noi vogliamo concludere così questo spazio con le parole di Salva, appunto il fidanzato che ha dedicato queste parole a Margaret. Torniamo tra pochissimo qui in diretta audience.
Principessa mia, mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Tu per me sei il mio tutto. Mia moglie, la mia ragazza, la mia confidente, la mia migliore amica. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato. Il tuo sorriso perfetto, la tua dolcezza e il tuo amore saranno sempre in me. Il viaggio a Parigi che avevo organizzato era per fare la proposta che sognavamo da 9 anni, davanti al castello di Disneyland, come sognavi tu. Sognavamo sempre il giorno in cui saremmo andati a vivere a casa nostra. Ogni domenica andavamo a prendere idee per la nostra casa. Ora senza te nulla ha più senso, però una cosa te la posso promettere: un giorno ti sposerò in cielo, quando ci rivedremo.
eccoci, si torna a casa perché adesso ci mettiamo a parlare di una cosa che mi piace tanto.
No, scusate, dobbiamo dire cosa è successo. Perché allora, io ero qua che stavo facendo altro, lo ammetto, stavo guardando il telefono.
Io ho detto ora disannuncio io, ero tentatissimo, ragazzi.
Eh no, perché era non mi ricordavo.
Another Love di Tom Howell.
Non mi ricordavo neanche il titolo, ho detto Sophie, vai.
È il
bello della diretta.
È bellissimo della diretta, soprattutto perché l'argomento proprio mi piace, posso dirlo, perché mi piace.
Ora ci chiudo i microfoni.
Allora, ricordiamo che siamo sempre in diretta audience, la TV che si ascolta alle 17:58 e 12 secondi. Siamo sempre in compagnia di Iris Ieva, la nostra amica di puntata di oggi. E ciao a Charlie, che se vuoi tornare, cioè non lo so.
Ma puoi anche fare l'ultimo blocco.
Puoi anche stare a casa oggi.
Diciamo che Iris potrebbe tranquillamente sostituirla.
Ma no, povera Charlie, non le dite così.
Ma guarda, ormai tanto questa va a fare le feste, non ci invita.
Infatti. Ma diciamo la verità, appunto, come hai anticipato te, Sophie, si parla di Sanremo, in particolare dei giovani. Quindi vedi, Charlie non potrebbe parlarne perché lei giovani
e non piacciono,
non interessano. Esatto, è vero, è anche vero questo. Si torna nuovamente a cantare, ma sarà la volta buona? Era difficile attendersi molto da Sanremo Giovani 2024, nonostante la nuova veste e la reintroduzione delle nuove proposte al prossimo festival, che vede il ritorno di Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica, dopo il lustro di Amadeus che ha ridato luce e visibilità alla kermesse sanremese, riportandola al centro della scena musicale italiana.
Eh sì, oggi appunto con Iris parleremo di Sanremo Giovani, anche perché lei diversi giovani, diciamo così.
Ne ho portati, anche i giovani mi sono piaciuti.
Meno male che non sei appunto come Charlie. Ma diversi giovani, diciamo così, li hai proprio avuti a Siri Riproduci?
Li ho proprio avuti a Siri Riproduci, sia in presenza che in chiamata.
Li ha visti nascere.
Tra poco faremo un giochino, mi è venuto in mente adesso con Iris. Però martedì 12 novembre, quindi settimana scorsa, ha avuto inizio la nuova edizione di Sanremo Giovani, condotta da Alessandro Cattela in onda su Rai 2 in seconda serata. Intanto sentiamo com'è nato questo esordio nell'universo Sanremo per Alessandro Cattela, con le voci come sempre dei protagonisti di Sanremo Giovani. Ascoltate.
Buonasera, questo è il Sanremo Giovani.
Tranquilli, sono qui solo per presentarvi il conduttore Alessandro Cattelan.
Ero dietro qui, ragazzi, a fare il riscaldamento vocale.
Anche se non mi sto divertendo.
Sei scafato, tu già proprio, cioè arrivi con la hit e già sai come comportarti, occhiali da sole.
Troveremo il modo di amarci per lavoro.
La frase troveremo il modo per amarci per lavoro, io la metterò sulla mia bio di Insta.
Mamma mia.
Tra Mazzariello e Angie ad andare in semifinale è...
Allora, intanto ha già la mia stima perché si chiama Mazzariello. Cioè già
eri
proprio
pronto.
Già proprio. Tra l'altro ha detto che ha cambiato anche, si è cambiato un po' di battute proprio con Alessandro Cattelan. Insomma, le prime puntate della manifestazione musicale di Rai 2 con appunto Alessandro Cattelan si è rivelata alla fine un mini talent show in tutto e per tutto, con le classiche dinamiche da talent che tutti conosciamo: esibizione, opinione di 5 giudici, voti e conseguenti eliminazioni. In queste prime puntate abbiamo visto già in tutto 3 duelli a puntata, quindi in tutto 6, dai quali sono usciti già i primi 6 semifinalisti che parteciperanno alla semifinale del prossimo 10 dicembre. Abbiamo visto anche ex volti di talent come Mew e Tancredi, o anche ex concorrenti di The Voice come Angie.
Esatto, ciò che provoca però un filo di perplessità è il fatto di assistere ad una gara musicale tra virgolette a circuito chiuso, dove il pubblico da casa alla fine non è attivo nella votazione neanche in parte.
Eh no.
I passaggi del turno infatti vengono decisi dai 5 giudici presenti in studio: Emma Stoccolma, Carolina Rei, Manola Mosley, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, e dai giurati fuori onda come Carlo Conti, che ha aperto questa edizione, e Claudio Fasulo, vice direttore direzione intrattenimento Prime Time.
Ma che brava Sophie!
Grazie.
Era difficile,
era uno scioglilingua.
Neanche Charlie ce l'avrebbe fatto.
Il programma in questione quindi può giusto interessare i piccoli fandom dei cantanti televisivamente già noti. Nelle puntate a seguire ce n'è stata. Io
ieri la seconda, sì, sì,
la seconda. Infatti vedremo altri ex amiciani come Alex Wise, Rea e Liz Jolie, o ex X Factor come Angelica Bove, Selmi e Andrea Settembre.
Tra l'altro proprio Selmi e Settembre si sono esibiti proprio ieri sera. Tra poco appunto faremo questo giochetto con Iris. Però diciamo così, serve una chiave per far risaltare Sanremo Giovani dai classici talent show che vediamo in TV, anche perché diciamoci la verità, non è un punto d'inizio Sanremo Giovani, ma forse deve essere il punto d'arrivo per molti appunto giovani, no? Ovviamente è una manifestazione molto più prestigiosa è di vero. Altri talent show. La Mary non ce ne voglia, perché insomma Amici è sempre Amici. Tra l'altro segnalo che questa sera su Canale 5 partirà This Is Me, che è uno show evento dedicato proprio ai talenti usciti da Amici, condotto da Toffanin, Toffanin, che tu conosci molto bene.
Sì, sono andata a trovarla un paio di volte.
Guarda quanto è felice.
A casa sua.
A casa sua.
Comunque, mentre ieri si stava per discutere, diciamo, iniziava la puntata di Sanremo Giovani, Amadeus metteva delle storie con Giulia Ero per il suo altro nuovo programma. Non so se avete fatto voi, attenzione, della televisione.
Di oggi
l'hai letta anche tu?
Che chissà chi è, ciao, a fine anno chiuda definitivamente.
È vero. L'ho letto anch'io.
Per bassi ascolti,
Amadeus, insomma. Ma che stai facendo?
Però la corrida sta andando invece molto bene.
Ah, quella
bene,
è bella, quindi, a me piace, quindi,
però andiamo alla conduzione di Alessandro Cattelan e poi il nostro giochino.
Andiamo da Cattelan.
Dai, stasera allora, c'è Cattelan.
Stasera c'è Cattelan. No, Cattelan in realtà si sta muovendo molto bene. Cioè, è ritornato finalmente nel suo mondo un po' musicale.
Te sei d'accordo
musicale
con questa conduzione? Sì. Tra l'altro condurrà anche la serata finale di Sanremo.
L'unica cosa che un po' mi ha fatto, tra virgolette, ridere è stato che si è completamente buttato in questo mondo, creando anche podcast. Non so se avete visto che adesso sta facendo anche un podcast con i cantanti.
Fa concorrenza, fa concorrenza.
Sì, tra l'altro mi è uscito per casualità, perché neanche io lo sapevo, e ho visto Ben Jeffede e Cattelan, ho fatto aspetta,
no,
che
no,
cosa c'entra questo
trio?
Non era molto. Quindi no, però Cattelan si sta muovendo molto bene. Poi lui con i giovani ha sempre avuto da che fare, cioè ha iniziato la sua carriera con persone più piccole di
anche
lui,
perché lui per 10 anni ha condotto proprio Spazio.
È bello rodato su questo tipo di programmi.
Sì, ma infatti secondo me lui saprà già chi vince, perché dopo un po' che sei dentro queste dinamiche.
Beh, esatto, poi è proprio nelle dinamiche cioè appunto come ha definito la critica, si mangia il programma conducendolo con la mano sinistra, un po' come facciamo noi a audience.
Ormai sì.
In una serata dal ritmo molto serrato, ovviamente è arduo per lui trovare appigli e spazi appositi per improvvisare, dare sfoggio dello showman che tutti sappiamo
che è.
Quindi salutiamo Alessandro.
Ciao.
Se capitano i personaggi giusti, appunto come dicevamo prima Mazzariello, il compito si rivela più semplice, ma non dipende sempre da lui. Prima di andare al nostro sondaggio social, perché abbiamo chiesto un'opinione anche su Sanremo Giovani,
facciamo questo giochetto
al volo. Okay, allora vai. Tu Iris ci devi dire i cantanti che sono testi riproduci, ne partiamo da alcuni, e ci devi dire un aggettivo per loro, così che capiamo se possono avere vita lunga o breve a Sanremo. Allora,
Forelli.
Partiamo da Selmi, che sono sicuro che
Selmi è stato,
c'è stato.
Sì, è venuto a settembre,
inizio stagione,
anzi
no?
Ottobre. E vabbè, lui è un cucciolo, cioè lui è davvero la persona più dolce e più timida nel frattempo nel mondo che ho conosciuto, e che si è rivelato anche molto attivo dal vivo. E quindi Selmi, secondo me, sì, andando molto piano come dice lui, però no, in realtà sta avendo il suo successo, quindi ha ripreso la sua rivalta, cosa che X Factor invece era andata bene, però poi diciamo non si era andato quasi sul punto di arrivare alla fine, quindi questa volta speriamo bene.
Poi leggendo qua appunto gli altri,
quindi l'aggettivo per Selmi è cucciolo.
È cucciolo,
dolce,
è cucciolo.
Cucciolo.
Poi lui ricorda un po' Cucciolo dei Sette Nani, se lo vedete. Quindi
adoro.
È proprio carino,
no.
È proprio carino.
Non so se si sia contento.
No. Lo
chiediamo a lui. Guardando gli altri artisti, chi è appunto andato, diciamo così, a serie riproduci, è venuto da te, e chi ti ha colpito di più?
Allora, è venuta anche Dea Culpa.
Okay.
Dea Culpa è venuta l'anno scorso, e in realtà lei, quando io l'ho intervistata, era quasi appena uscita. Quindi era pubblicato il suo primo singolo.
Proprio,
lei anticipa i tempi, hai capito?
No, infatti questa cosa non va bene.
Dea Culpa era appena uscita col suo primo singolo, e poi è stata un po' una casualità in realtà, per come l'ho conosciuta e l'ho intervistata.
L'aggettivo per lei?
L'aggettivo per lei... oddio, sto pensando, perché è difficile. Diciamo forse misteriosa. direi misteriosa.
Okay, idea culpa.
Anche Tancredi era venuto da te.
Tancredi doveva venire, poi non è più venuto.
Volete sapere un fun fact su Tancredi?
Vai.
Quando lui era ad Amici, io tutti i giorni, per farmi rispondere, gli scrivevo ti amo.
Ti amo?
Tutti i giorni, ogni giorno gli scrivevo ti amo.
Anch'io, ma... Sofì, ti amo.
Allora, Sofì, lo sai che potresti essere denunciata?
Lo so.
Per stalking.
Infatti a un certo punto ho smesso, perché non mi si è affilato neanche per sbaglio, però ogni giorno speravo che mi notasse.
E poi?
E poi non mi ha notato.
La descrizione della vita di tutti quanti.
Non quella di Charlie. Non quella.
No, esatto. Charlie, l'eccezione che conferma la regola. Andiamo avanti con il gioco, perché so che anche Angelica Bove è venuta, giusto?
Sì, deve arrivare quest'anno. In realtà ci siamo già sentite.
Arriverà.
E non vi dico quando, però lei è molto. Ecco, lei dire affascinante. Cioè,
ecco, l'aggettivo per anticiparla è affascinante.
Affascinante, sì. Poi Ice Factor ha avuto anche il suo perché riguardo tutta. Non so se l'avete seguito l'anno scorso, perché lei esce freschissima da Ice Factor.
È vero.
Quindi affascinante è più che giusto. Affascinante è più che giusto.
Hai avuto anche Vale LP che ha avuto l'inciso.
Esatto, ho avuto Vale LP. E tra l'altro con Vale abbiamo fatto un'intervista in studio. Sono andata anche a suo release party. E lei è proprio la tipica ragazza napoletana. Che...
Napoletana è l'aggettivo.
No.
È Vale... l'allegria napoletana, diciamo così.
Allora, io Vale me la ricorderò sempre in un modo. Mentre stava facendo il suo release party, che era emozionatissima, cioè stava letteralmente piangendo. Aveva questa mano un po' alzata, tipo, avete presente Battiato? Che si guarda.
Che parallelismi, ragazzi.
Stavo questa mano mentre alzata. No, vabbè, no.
No, io non ho detto niente.
Dato che in radio non
artisticamente parlando.
Artisticamente è un po' da direttore artistico.
Era un po' rivolta verso il cielo, un palmo aperto,
diciamo,
che ricordava.
Che stava interpretando una donna, una madre. No,
Vale.
No,
povera.
Non
è Cristiano. No, Vale, scusami questo trash, però porella, no dai ragazzi, mi fa dispiacere dire.
È una porella? E questo è l'aggettivo?
No, lei è proprio infami, per non dire altro.
No,
l'aggettivo di Vale è difficile, direi, non è un aggettivo, però lei è un terremoto.
Bello.
Ci piace.
Poi con Lil Jolie.
Loro sono anche amiche al di fuori, quindi...
Sì. Cioè sono tipo
che aggettivi. Una battuta.
Non lo so.
Artisticamente
parlando. Perché non ho avuto l'occasione. Artisticamente parlando. Ma pure lei è un po' affascinante. Ha il suo perché.
Insomma, praticamente Iris ci prova con tutte.
È affascinante.
Tranne
No. Allora, facciamo così, per risolvere la situazione. Andiamo al nostro sondaggio social. Chiocciola Radio Yulm, Facebook, Instagram. E vi abbiamo chiesto, anche a voi un'opinione, abbiamo chiesto: cosa ne pensi della nuova edizione di Sanremo Giovani condotta da Alessandro Cattelan? Pensi che sia efficace per selezionare nuovi talenti per Sanremo 2025?
La frase con cui inizio ormai la sapete, perché mi avete presa per i fondelli qualche minuto fa. Le opzioni sono sempre 4. È un talent show utile per le nuove voci, 33%. I cantanti dovrebbero essere scelti dal televoto, 33%. La giuria è adatta al ruolo che ricopre, 0%. Partecipa solo chi ha già partecipato ad un talent, 33%.
Quindi non si dividono, nel senso, sono proprio insindacabili.
Che poi posso
da
dire.
Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con questi risultati? Cosa avresti votato?
Allora, partecipa solo chi ha già fatto un altro talent? In realtà, no. Cioè, perché non è
detto. Mazzarelli non l'avevo mai sentito.
Mazzarelli non
che è... salutiamo, è il mio prete in assoluto.
Ormai...
Mazzariello, ciao.
No, a parte quello, diciamo che il talent è comunque un lancio, ok?
È vero.
Però non è una cosa per forza scontata, anzi, saremmo giovani, tra le varie, se ti vai a leggere tutto il regolamento, che è lungo 10 km, è specificato che non devi aver fatto parte di un talent fino a tot mesi prima. Quindi proprio per evitare problemi di uscite discografiche, singoli e contratti che dentro quei talent ci sono.
Però in conclusione, televisivamente parlando, noi rimettiamo tutto nell'ambito televisivo.
Funziona di più?
No,
dici?
Funziona di meno, nel senso che non ha
il pubblico
un grande
meno
slancio
coinvolto.
Anche dal punto di vista degli ascolti,
concordo.
Perché non lo stanno molto premiando. In conclusione, il prossimo 2 dicembre Carlo Conti annuncerà i 24 big in gara, ma sembrerebbe che non saranno proprio solo 24.
Tra l'altro io vi dico anche che secondo me ci saranno 2 super ospiti e uno ha annunciato oggi una grande cosa, quindi probabilmente...
Ma scusa, diccelo a questo punto a audience, allora, in esclusiva soltanto per noi.
Sicuramente ci sarà Jovanotti come super ospite.
Ah, interessante.
Perché oggi ha annunciato che il 31 gennaio uscirà il suo singolo. Il suo singolo e il suo album. Scusatemi, quindi che fai una settimana dopo? Non vai a Sanremo dove canti le canzoni
perché
del tuo nuovo album?
Ha il tour dei palazzetti, infatti.
Ma infatti annuncerà qualche tour o qualche altro tour estivo. Idem Cesare Cremonini.
Ah.
Quindi saranno 2 super ospiti che sicuramente attenderemo.
Anche perché Carlo Conte ha detto: dal regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte, quindi mancano davvero pochi giorni. Finora ho sentito 200 canzoni, quindi sembra davvero un'ipotesi molto concreta più che una suggestione.
I Giallisti sono ancora in tempo.
Ma hanno già presentato 2 canzoni.
Ma io qualche nome, cioè pure di persone che sono venute in puntata, so che stanno andando a Sanremo,
che hanno mandato, che hanno una buona probabilità di essere.
Dipende poi dove le hanno mandate.
Diciamo una persona un po' entrambe. E poi io da quest'estate sono stracerta che ci sarà Brescia a Sanremo quest'anno.
Interessante. Insomma, vedremo. Il prossimo festival di Sanremo 2025 sta prendendo forma. Adesso torniamo alla musica. Ma visto che l'hai avuto ospite, ne abbiamo parlato, lo vuoi lanciare te?
Va bene, annunciamolo.
Oddio, che ansia.
Ormai l'avete capito, stiamo ascoltando una delle nuove proposte di Sanremo Giovani con Selmi, andando molto molto molto
molto
piano.
Piano,
sapere cosa fare, non riuscire più a mangiare tutti i giorni, tutti i giorni. Le bottiglie già stappate che da mesi sono andate, poi le gotti e poi le gotti, e conto in lei sulla sua schiena una volta che non dormo bene in casa con sta faccia, chiedo scusa mamma, la vedo stravolta e conto i sogni che sorpassano, ma vado molto piano. E dai, non so dire ti amo, ma dimmi poi chi siamo, nei pensieri di chi conosciamo. Dopo un po' non interessa, e se pensa chi mi pressa mi allontano un po' più in là, non pensando a cosa lascio, scegliere un'altra stronzata, andando molto piano. E dai, non so dire ti amo, ma dimmi poi chi siamo, nei pensieri di chi conosciamo.
Belva?
Si sente.
Bene, mi dica un suo difetto.
Vero però.
Vai.
Tornano le interviste cult di Francesca Fagnani. Belve, prossimamente, Rai 2.
Arriviamo.
Buonasera e benvenuta.
Buonasera,
Iris.
Benvenuti.
Che belva si sente?
Io mi sento un pinguino, ragazzi, non c'è niente.
Soprattutto diciamolo, perché è azzoppata, quindi
cammina un po' così.
E tu che belva ti senti?
Io l'ho già detto.
No. Senza, oddio.
Io ho detto un giaguaro o un leone, dipende. Mm. Tra l'altro, anche Riccardo Scamarcio ieri mi ha copiato, ha detto che si sente un leone.
E quindi... voi che belve vi sentite? Ditecelo al 331 14 38
brava.
923.
Che l'avevo ancora detto. O sui nostri social Facebook, Instagram, chiocciola Radio Yulm e anche sul nostro TikTok.
Oh,
siamo sempre tutto. In diretta audience, la TV che si ascolta, in questa 66esima puntata in diretta con voi, e avrete capito che stiamo parlando del ritorno di belve, ovviamente. Partiamo da questa premessa: la televisione è morta, sostiene qualcuno da tempo, a torto o a ragione. Noi assolutamente no, lo diciamo da 66, da 66 puntate che è più
torto.
Viva che mai.
Torto. 66 anni.
Ma è quella che visto. Sono percepiti, eh.
Sì, sì.
Perché in questo scenario di povertà di offerta, il programma condotto da Francesca Fagnani è ovviamente tra i prodotti più interessanti della televisione di questi ultimi anni. Tra l'altro so che tu lo segui, sei molto fan,
sì,
di Francesca.
Sì, io sono super
Fagnani.
Fan della Fagnani, sì,
anche
sì,
io.
Sì.
Tra l'altro un successo di pubblico, ad esempio proprio ieri nella puntata di esordio ha ottenuto 1.550.000 telespettatori, pari al 9,5% di share, che per Rai 2 sono numeri ovviamente
che non vedeva da un bel po'.
Esatto. non poco indifferenti, perché è stata coniugare la popolarità alla critica, e la Rai è stata in grado di accogliere un fenomeno che è nato esternamente all'azienda, mm-hmm. facendolo diventare letteralmente un cult. No, Sofì,
non è però un programma esclusivamente di interviste, non funziona
no.
solo per la notorietà dell'approccio della nostra Francesca Fagnani, non è il semplice.
Se vuoi venire qui in diretta,
ma noi ti aspettiamo, cioè io ti apro le porte del mio cuore anche. Non è il semplice frutto di un fenomeno passeggero. La qualità di Belve è essere un programma della TV tradizionale che niente ha a che fare con la TV tradizionale. Belve infatti ha risposto a due delle esigenze cruciali di questo momento storico. Segnatevele bene. Uno, prima di tutto l'importanza della frammentazione. Il programma
si
è fatto.
Sente che
è
laureata. Cioè,
beh, hai visto? 101, allora... mica per niente.
Cioè, come la carica.
Certo. Sai che stavo pensando di farmi un tatuaggio della
no,
carica dei 101?
Pensavo Crudelia Demonio.
In onore della mia laurea. Stavo dicendo, se imparate a non interrompermi, magari il programma.
Quindi, diciamo, uno.
È fatto di interviste lunghe che si prestano però perfettamente alla logica dello spacchettamento, l'isolamento di piccole parti estrapolate da chiunque, che vivono di vita propria grazie al meccanismo virale
con
dei
social. Con il suo guadagnino
la Fagnani. Lo spacchettamento è espertissima Charlie.
Ma
lo
non
spacchettamento
so se...
no, dei video.
Anche
dei...
io ho un quadernino comunque, non so se lo,
lo
ma
so.
Ma tipo la Fagnani?
No, lei ha il quadernino dove si segna tutte cos'è?
Tutte le cose che mi fanno arrabbiare.
Le cose che
no,
fanno
davvero.
Gli altri nei suoi confronti. Sì. È bene non finire nella blacklist.
Charlie ma... ha 6 pagine.
Però ora ho un quesito, cioè tu ce le devi su per persone?
No,
tipo...
no.
No, solo le cose.
Sì, sì, sì.
Io ci sono?
No.
Non ha, meno male,
no,
meno male,
sei.
Meno male.
Posso dire la seconda cosa, grazie, ma non stiamo in ordine di importanza. Il programma di Rai 2 è forse la sola traduzione televisiva del formato di maggiore successo di questo momento, ovvero il podcast.
Giusto.
Eh sì, perché ne
ridi.
Ne riproduce.
È giusto.
Sei finita sul prezzo. Sei finita sul prezzo, hai ragione. Perché ne riproduce il contesto, il clima in cui l'ospite si guarda con timore, un po' come quando viene qui audience, sa di doversi raccontare come non farebbe altrove, ma allo stesso tempo si lusinga di essere lì, no, ovviamente, quindi cerca anche di distinguersi.
Poi la Fagnani ha questo modo di mettere, cioè sembra che sempre che ti sta per prendere in giro.
Sì, perché fa i versi, cioè, tipici, sì, alla Costanzo.
Ieri con Maravignano mi faceva troppo ridere, a un certo punto c'è Maravignano che si metteva
il luce da là. Sentiremo alcune dichiarazioni tratte proprio dalle prime belve di ieri sera, perché Belve ha lanciato anche un nuovo concetto, il concetto di trash intellettuale, l'abbiamo definito così, no? Un'opinione, diciamo così, ammissibile pensare che a Belve sia un programma trash, o che perlomeno abbia inventato una nuova formula della TV. Un trash intellettuale che provoca probabilmente anche minore sensi di colpa in chi ne fruisce, perché alla fine tutti quanti lo guardiamo, Belve.
Sì, assolutamente.
Non è reato dire che alcuni personaggi scelti da Francesca Fagnani fossero, diciamo così, intervistati da qualcun altro. Staremmo parlando senza dubbio, ovviamente, di TV trash, se appunto fossero nati in qualche altra trasmissione.
È vero.
Certo
è vero.
Che il contesto ha la sua importanza, e di questo ne deve essere davvero consapevole proprio Francesca Fagnani e chi va da lei. Ma citavamo appunto prima Francesca Fagnani, citavamo prima Mara Veniere, io ho citato Flavia Vento,
la anzi, regina,
e anche Riccardo Scamarcio. Allora ascoltate, diciamo così, le prime dichiarazioni di queste prime belve di questa nuova edizione attenzione, ascoltate.
Mi dice uno dei sostituti o sostitute che ha visto, no, che hanno preso il suo posto. C'è una volta che lei ha detto, questa è brava, mi sa che resta, o bravo.
Io non ho mai guardato Domenica Inc.
Senza di lei?
Sì.
Veramente?
Sì.
Perché gli dà fastidio?
Perché era qualcosa che mi apparteneva, perché è qualcosa che mi ha dato molto nella mia vita, perché è qualcosa che mi ha cambiato la vita.
Ma i sassolini dalla scarpa se li hai tolti tutti o qualcosetta è rimasto da togliere?
Ma secondo te, col mio carattere, mi sono tenuta qualcosa, Francesca, me li sono tolti tutti.
Avete fatto le 4 di notte, ma che è tutto sto tempo?
Vabbè, ma ho capito, ma perché devi insistere? Ma
siamo
oltre, no?
Ma perché
mi devi far rivivere queste... questo imbarazzo.
E che è un brutto ricordo.
No, è un bellissimo ricordo, però insomma è stata un'esperienza forte, anche faticosa.
A suo modo, dici.
Beh, 7 ore a fingere un amplesso, beh, a un certo punto uno poi...
Vabbè, non dice niente, vuole dire una cosa? Sì. A un certo punto ha visto il sesso come sporco.
Beh, perché il sesso, se vediamo, insomma, quello che succede nel mondo... può essere molto satanico, il film porno, tutto quello che riguarda, insomma, quello che fa. Insomma, dietro al sesso c'è anche Satana.
Ma scusi, cioè, a parte che se lei è nata e sta qua, qualcuno delle edizioni, tutte, finisce, saluta, si commuove, fa interviste, è l'ultima, stavolta basta, non se ne parla, poi è settembre. E il sudallone da chi?
Ma no, perché poi me lo chiedono e...
E non ce la fanno.
E basta.
Diciamo per settembre, lui
no.
No. Pure vabbè, facciamo che ci crediamo.
Tutto
lei prima
finisciamo.
Ha fatto tutte quelle facce per farci capire che così finto non era. Poi dice,
no, nel senso che c'è un momento in cui dopo 7 ore, diciamo, uno può avere anche delle reazioni involontarie, ecco,
certo.
Questo intendo, adesso non vogliamo, cioè niente, sta continuando, ragazzi aiutatemi, dite qualcosa pure voi.
Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno, rimarrei vergine.
Sì?
Sì, sarebbe un grande sogno per me.
Ma perché?
Perché sì.
Cioè lei vorrebbe essere, diciamo, una santa vergine.
Sì, sarebbe bellissimo.
Vabbè, non possiamo più tornare indietro. Si può più tornare indietro.
Insomma, non si può più tornare indietro. Questo messaggio lo facciamo nostro e lo lanciamo a Torino.
A Charlotte.
Non si può tornare indietro. Quindi, insomma, fatene una ragione. Insomma, il che bella si sente, domanda d'effetto detta in posa, ormai è un tormentone in piena regola ed è pure perdonabile. Io voglio chiedere appunto, prima di andare verso la conclusione, tra poco c'è Audience Cult e quindi restate in diretta con noi, Iris, davvero la forza di questo programma qual è e cosa apprezzi di più appunto di Belve?
La Fagnani e come sceglie gli ospiti. Cioè
la scelta
punto di forza
del,
è sicuramente la Fagnani. O comunque come lei dirige quindi, tutto.
E quindi poi anche, vabbè, sì, anche diciamo prima, no, i versetti, il
sì,
modo in cui...
Sì. Sì.
Ma perché lei è un personaggio.
Scherza.
Cioè lei è dentro un personaggio.
Io dicevo anche forse la sua romanità un pochino,
sì,
no?
Il suo
essere romana si sente ed esce anche con la sua verba.
Sì, ma lo risalta tanto poi, quindi non so se poi...
Io non direi che ci gioca, non direi che lo faccia apposta,
no.
È proprio lei
cioè,
che...
ci scioglie, sì.
Si diverte anche nel farlo. Insomma, la Fagnani è diventata un vero e proprio mito, perlomeno sui social. In futuro si ragionerà probabilmente su un calo fisiologico di appeal della trasmissione, non succede questo invece a Audience, ma per queste ragioni Belve rappresenta l'antitesi della TV generalisti, dei tempi stretti e serrati, di quel terrore per i silenzi e l'interesse mai celato per il pettegolezzo. Ed è per questo che Belve funziona ancora ed è amatissimo dal pubblico televisivo oltre che social. Insomma, lunga vita a Belve, appena iniziata questa nuova edizione, quindi seguitela.
Io sto dicendo no, che finché c'è la Fagnani che fa Belve e come c'è Enrico Mentana che fa le due dirette, perché
c'è Matteo D'Amato
che fa Audience, quindi è tutto una triade.
Finché ci siamo in questa 66esima puntata in diretta, diteci cosa ne pensate di Belve, di questa nuova edizione, anche sul nostro numero WhatsApp.
Ci è arrivato un messaggino comunque.
331 14 38 923.
Leggiamo il messaggino.
Il nostro Salvatore ci dice
bella puntata. Ma grazie, salve. Salvatore, grazie.
Stavamo parlando,
no, poi ti spiego di chi
stavamo
è.
Parlando proprio di te prima.
Ma adesso io direi facciamo parlare la musica.
Sì.
La Queen, visto che lei ha detto che in realtà l'appuntamento lo odia cantare, noi facciamo cantare qualcos'altro. La nostra Ornellona ha detto che ha superato i cornflakes.
Ha
detto
anche
tempo
sì,
che
sì,
fa.
Sì.
Ci ascoltiamo Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto.
E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia. Ce la incorniciamo o la butto via? Parole sulle note sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità, abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa, anima che canta in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Chiedi di sorridere, vorrei dimenticare ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante, non ci fosse più, io sicuramente resterei per sé. Sempre in equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Chiede di sorridere, vorrei dimenticare
un sorriso dentro al pianto. Ornella Vanoni qui ad Audience, però si ride sempre, si piange forse anche fin troppo da ridere.
Voi non sapete cosa succede sempre fuori onda,
fuori onda.
Ricordiamolo che siamo sempre in diretta, 18:31 e 5 secondi, arriviamo appunto verso la conclusione della nostra puntata. Scriveteci, non troppo, sui nostri social e anche sul nostro numero WhatsApp 331 14 38 923. E iniziamo, io lascio la parola a te Sofi.
Allora, io non mi sento di dilungarmi troppo perché è venuto finalmente il momento della rubrichetta di Matteo. Io, a differenza delle altre puntate, questa volta non ho ascoltato nessuno dei suoi contenuti audio.
Davvero un puntatone.
Perché voglio essere colta alla sprovvista e morire dal ridere senza riservarmi nessun... niente. Va bene così.
Vuoi dire qualcosa a te?
No, attendiamo.
No, adesso allora, se voi mi concedete, io vi annuncerei.
Ti concediamo.
Okay. Vada.
Audience Cult.
audience cult. E allora ci siamo, nuova puntata di Audience Cult. Ah, questo è il sottofondo che ci piace tanto qui a Audience. E continua il racconto cacciarone, come piace a noi a modo nostro, della storia della TV, tra momenti cult e perle di rara bellezza, ragazze. Dopo il racconto dei momenti cult dedicati alla storia di Grande Fratello e dei 40 anni di Forum, oggi sono pronto a regalarvi in questa nuova puntata nuovi momenti iconici, nuovi personaggi che hanno fatto la storia della TV. L'obiettivo di questa rubrica è sempre lo stesso: ridere con alcune delle bizzarrie che la nostra TV ci ha regalato in questi 70 anni. Sei
sono
pronta, Iris?
Cioè, è una cosa che mi fa più divertire.
Anche perché oggi la gaffa è proprio dedicata al tema alle gaffe e agli imprevisti cult in TV. Uh-huh. E allora partiamo con questa nuova puntata di Audience Cult. Ecco la nostra personalissima top 5 delle gaffe e imprevisti accaduti in TV, perché si sa, scivoloni, figuracce, attimi di defiance capitano a tutti, anche noi in diretta qui in radio. Chiamateli come preferite, ma le gaffe rimangono dei momenti più cult, più iconici della TV, e come ovviamente dimenticarli, risulta davvero impossibile farlo. A ricordarcelo c'è per fortuna il web, ci sono per fortuna appunto i social che ci propongono queste perle di rara bellezza, perché alla fine si sa, è molto facile scivolare sulla classica buccia di banana. Lo sa molto bene Charlie.
Ecco, non lo volevo dire io.
C'è stato un momento di sguardo tra me e Sofia, che ho fatto, ora lo dice.
Io ho detto, lo dico. E non si può certo dire che la TV non ci abbia regalato perle da inserire negli annali delle gaffe del piccolo schermo. Allora partiamo dalla posizione numero 5, che io ho titolato Attacchi di Ridarola in diretta. Attenzione. Perché si sa, per chiunque faccia televisione o anche radio nel nostro caso, durante una diretta breve o lunga che sia, può succedere di tutto. È importante mantenere la concentrazione e rimanere sul pezzo, e soprattutto se si registra, ripetere i ciak meno volte possibile. Lo sanno bene Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che con i loro attacchi di ridarola Striscia la Notizia hanno fatto scuola, oltre che notizia, ovviamente. sono simpatico, eh. Insomma, basta, davvero. Grazie Iris, puoi anche andare. No, insomma, bastava davvero poco per scatenare le risate dei conduttori, che una volta iniziato non riuscivano più a smettere. Praticamente potremmo definirli come gli ideatori di un LOL ante litteram. Ma noi li ringraziamo, perché senza di loro non ci sarebbero queste perle di rara bellezza che entrano di diritto nella nostra classifica. Ascoltate qua.
Noi nei sistemi SMS comunichiamo da dove arrivano le live, la provincia in cui sono state...
È stato un po' complicato, molta gente il sistema SS non lo capisce.
Prima della caduta del muro di Merlino, non so...
Tutto della tragedia delle torri del 2000, di qualche anno fa.
Ci sono.
Dunque, Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa.
Sono ancora sposato.
Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria.
Perché non doveva essere sposato?
Ma non lo so, all'improvviso Seata, Leggi e Carmelo Gaudio, che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Ma stanno qua. Buongiorno, non me ne ero accorto.
Loro,
Giorgio,
i cani.
Giorgio.
Il cane si chiama Giorgio?
Sì, si chiama Giorgio.
No, il cane non si chiama Giorgio.
Io mi chiamo Giorgio, lui Lampino.
Lui Lampino?
Sì.
E lei Giorgio, avevo capito il contrario. 82 anni viene eletto Santo Pertini.
Uno piacere, al grande piacere ospite, di avere ospite il ministro dell'ambiente e della tutela. A prafoco.
E insomma, era una vera e propria gaffe. Era tutto preparato.
Mamma
sì.
Mia, bravissimo, ragazzi.
Io Iris la chiamo Siri ormai, cioè. No, allora, questo in realtà era il quarto posto.
Esatto, dedicato, ve l'abbiamo spoilerato.
Dedicato, scusate, al re delle gaffe, Giuca Scasella, che davvero con i suoi lapsus, i suoi momenti anche iconici, ma anche proprio i suoi modi di dire un po' particolari, davvero, insomma, ha fatto scuola.
Vedi che però non ascoltare gli audio mi sono fregata.
No, ma in realtà è colpa mia, perché... Ah. Perché ho invertito io le posizioni all'ultimo e non ti ho avvisata. La verità è quella. Ecco. Ma vedi, era tutto calcolato.
Certo, era una
allora gara. Direi adesso facciamo davvero sentire, forse se tutto va bene, l'audio ti Striscia la Notizia.
Cosa c'è? C'è da presentare la sigla con Edo.
Chi c'è? Edo.
Edo allora, che ha fatto un bellissimo calendario.
Di merda, ho detto lei prima.
Scusi,
No.
Bene amici.
amici, anche questa puntata è terminata così velocemente. Bene, e prima di salutarvi vorrei salutare. Vorrei salutare.
Non mi devi toccare.
Perché se mi tocchi, io comincio a capire che vuoi fare lo scemo. Se mi tocchi, io rido. Vai avanti dritto e presenta il tuo
caro. Oh Cristo, dai.
Non mi fare. Che dopo dai,
non lo faccio.
Bene, eccoci qui amici, anche per oggi la puntata è terminata. E... è stata una puntata. Senta, dato che c'è Edo al Velinone, delle foto del calendario di Edo, qual è quella che le è piaciuta di più?
Allora, intanto devo fare un mea culpa perché non stiamo parlando di Giucas Casella, ma di Luca Giurato.
È un'altra gaffa.
E questo l'abbiamo sistemato, che era al quinto posto con... No, è al quarto posto.
Eccolo.
Con il re delle gaffe.
Niente.
Adesso abbiamo ascoltato Striscia la Notizia con attacchi di ieri da Rola in diretta. Tra l'altro volevo segnalarvi che appunto il calendario di questo velino, c'era lui, praticamente questo velino ante litteram, era il 2005, su un caterpillar, proprio appeso a un caterpillar completamente nudo.
Sarebbe piaciuto, cioè.
Lo sapevo.
Anche secondo me. Però adesso, senza fare altre gaffe, andiamo alla posizione numero 3. Qua so che apprezzerete. Si sale sul podio. L'ho intitolato Gaffa Catena. Di gaffe ne sa qualcosa pure Ilary Blasi, che entra di diritto nel nostro podio, anche se nel suo gradino più basso, ovviamente. Prima di finire al centro del gossip per la crisi con il pupone, la presentatrice romana ha avuto più di un problema con la lingua italiana nel corso delle sue conduzioni, soprattutto dei reality Grande Fratello VIP e L'Isola dei Famosi. Dopotutto è naturale, la diretta gioca brutti scherzi e dalle volte i lapsus linguistici sono dietro l'angolo, dal duello divenuto durello del Grande Fratello alla palapa divenuta, dove si riuniscono i concorrenti, che si è trasformata in patata. Poi ha coniato un nuovo imbarazzante verbo, scoreggiare invece che scoraggiare. Insomma, diciamoci la verità, Ilary ci ha davvero sfamato con la sua conduzione spontanea e noi per questo la ringraziamo. Ascoltate qua.
Sarà un duello molto tosto in piscina, chi perde è a rischio eliminazione. Le ultime...
Avanti.
Che vi voglio mostrare il luogo più importante dell'Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti. Questa sera per la prima volta vi faccio entrare dentro la palapa. Oh. Ti amo! Ti amo, Ilary! Ti amo! La palapa! Era la palapa! Per questo nulla ti scoraggia.
No, dai, andiamo, dai. Andiamo a casa, dai. Dai, ciao, buonanotte. Andiamo a casa. Sì. Ha detto scoreggia.
Fai 30 secondi.
Fatti 30 secondi.
Diciamo che sembrava un po' Charlie in questo audio.
Riapre, cioè, la patata.
Immagino chi ascolta adesso. Ora,
mamma mia, sì.
No, se vi siete collegati adesso, stiamo parlando di gaff, ragazzi.
Sì, di gaff, è vero.
Non di patate.
Cosa ne pensi? Puntata difficile. Cosa ne pensi, Iris, di questi di queste gaffe impreviste?
No, per adesso la posizione è giusta, sto seguendo.
Anche perché abbiamo fatto casino prima.
Ma chi la rivediamo, no, vediamo, perché l'ha rimessa più alta.
L'importante è il podio. Andiamo alla posizione numero 2, che ho intitolato Nostra Signora dei Doppi Sensi. Diciamoci la verità, ragazze. Se vi dico fa schiuma, ma non è un sapone, voi cosa mi rispondete?
Antonella Clerici.
Ah, ok.
Non la borra.
No!
Perché in una classifica dedicata interamente a gaffe imprevisti e momenti fuori copione non poteva certamente mancare lei, Nostra Signora dei Doppi Sensi, Antonella Clerici. La padrona di casa di Sempre Mezzogiorno e dei Voice Kids l'ha ammesso diverse volte: la cucina è un ottimo spunto per gaffe, ma soprattutto per doppi sensi. Mm-hmm. Antonella vanta di essersi costruita la sua carriera proprio grazie alle gaffe e ai doppi sensi che in un modo o nell'altro sono finite nella sua trasmissione e che hanno fatto la sua fortuna, grazie anche e soprattutto ai social che continuano a tenere viva la memoria di queste assolute perle di trash che oggi vi riproponiamo. E badate bene, in questa perla che state per ascoltare si continua a parlare di patate, ascoltate.
Fa schiuma ma non è un sapone. Fa schiuma ma non è un sapone. Che cos'è?
La borra.
La?
La borra.
Come? La?
Borra.
La? Scusa, non capisco, devi farmi lo spelling. La...
Un attimo, Antonella, un attimo. Come?
Dimmi che cosa intendi dire.
Eh?
È una cosa che si beve. Che cos'è? La borra. La borra. Cos'è?
Dobbiamo stare attenti pure alla patata, perché cioè nel senso se è troppo bagnata e poi si...
Io non ho aperto bocca, non sto zitta, non voglio sapere niente. Okay. E smettetela di ridere. Ecco. D'altronde noi facciamo un programma di cucina dove i doppi sensi fanno parte della cucina stessa. Non è che uno può...
Io se ci fosse stata Charlie avrei voluto chiederle davvero cosa ne pensava. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con quello che ha detto il cuoco di Antonella
Clerici?
Se la
patata.
Allora, poi è un problema. Io so che in cucina vanno asciugate. Prima di...
Ha specificato però in che ambito, Iris?
No, perché diceva che effettivamente le frasi che dicono è sempre mezzogiorno, esatto, si possono dire sia in cucina che a letto.
Diteci,
no?
Le frasi che potremmo
no,
dire.
No, no, no. Al
3 1 14 38 9 2 3.
Io direi che è meglio andare alla prima posizione, ragazzi, che ho intitolato Presidente. Siamo arrivati al gradino più alto della classifica e si sa, si parla sempre di imprevisti. Questo momento, grazie anche ai social, è entrato di diritto negli annali della storia della nostra cara vecchia TV. Era il 2 novembre 2008, giorno dei morti, quando Paola Perego, conduttrice di Canale 5 di Questa Domenica, contenitore domenicale di Canale 5 di quegli anni, ospita il politico, il senatore Giulio Andreotti, ex presidente, primo ministro, nonché politico di spicco di quegli anni. Tutto procede liscio fin quando una domanda riguardo al futuro dei bambini manda in tilt completo l'ospite, che non risponde e rimane immobile sulla sua poltrona. La Perego, su consiglio degli autori, riformula la domanda all'ospite ma non riceve nessuna risposta. Poi parte improvvisamente la pubblicità. Si scoprirà successivamente che Andreotti fu colpito da un breve malore che lo disconnesse completamente dalla realtà. Anni dopo la conduttrice ammise: pensavo fosse morto in diretta. Infatti, insomma, non si sapeva mai che si stava facendo la storia della TV per uno dei momenti che oggi anche i giovani millennial conoscono. Allora ve lo regaliamo così.
Lei con i bambini, quale futuro li aspetta e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente? Presidente? Bentornati, bentornati a Questa Domenica. C'è stata un'interruzione un po' brusca dell'intervista con il senatore Giulio Andreotti, chiaramente per via della pubblicità, perché chiacchierando ci eravamo dimenticati che poi ci sarebbe stata la pubblicità, quindi non ha avuto modo di salutare, però insomma voleva salutare tutto il pubblico. Eccolo il senatore, prego. Ringraziarlo ancora una volta di essere stato qui con noi a Questa Domenica. Grazie,
grazie senatore. Grazie, sono contento perché... Mi avete messo non tra due ladroni ma tra due bellissime ragazze.
È stato il panico tra gli autori, fra tutti, non sapevamo esattamente se fosse vivo.
Quindi vai
la verità,
dentro di una
momento.
Casa a caso.
Esatto, vai dentro di una casa a caso. Tutto a posto, non mi prendo, tranquillo. Anzi, il senatore si era dimenticato di salutarmi, sta rientrando. E lui mi si arrampica sullo sgabello, perché è stata veramente una domenica faticosa.
Insomma, primo posto meritato per Paola Perego e Giulio Andreotti e il suo presidente. Insomma, ragazze, queste sono solo alcune delle gaffe degli imprevisti che entrano di diritto nei nostri cult. Però se è vero che la TV è bella quando conosciamo ciò che manda in onda, è però ancora più bello quando assistiamo con incredulità e qualche risata a quello che manda in onda senza che nemmeno lei conosca ciò che con spontaneità sta accadendo. Insomma, per oggi è tutto. Audience Cult torna ovviamente nelle prossime puntate con nuovi protagonisti e nuovi momenti cult da raccontarvi. Ti è piaciuta?
Molto,
Iris?
Molto bella questa classifica. Esatto, cioè il presidente è giustizia.
Nonostante poi i nostri imprevisti.
Vabbè, ma quello è diretta.
Allora, siamo quasi alla conclusione di questa puntata, ma io voglio fare una domanda alla nostra Sofì.
Vai.
Sofia, cosa ne pensi del futuro di Radio Yulm? Sofia? Sofia, cosa ne pensi del futuro di Radio Yulm? Sofia?
Radio Yulm.
E rieccoci in diretta, siamo andati con il nostro jingle improvvisamente,
Sofia,
perché stavamo parlando amabilmente con Sofia e con Iris e insomma ci siamo dimenticati appunto che eravamo in diretta e che dovevamo...
Ma io volevo salutarvi!
Eccola che ritorna!
Ciao!
Cosa ne pensi del futuro?
Attenta a quello che dici, guarda che ti faccio
Abbiamo qui in studio il futuro di Radio Yulm.
No, io sono il passato.
No, Iris!
Ah, ok.
Okay. Vabbè, Matteo.
Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa 66esima puntata. Siamo arrivati intatti più o meno. Allora, noi subito ringraziamo Iris.
Grazie
per essere stata con noi. Ricordiamo l'appuntamento con Siri Riproduci
il venerdì dalle 17.45 alle 18.30.
Il prossimo ospite? Puoi
il
dircelo?
Prossimo ospite, se avete visto, Mario Fuori. È molto un indizio.
C'è sta mare fuori.
Diciamo così. Niente spoiler.
Allora, noi quindi ti ringraziamo. Grazie per essere stata con noi. Salutiamo anche la nostra
Charlie
che ormai sarà ubriaca. Grazie ovviamente Sofì.
Grazie Matteo, sei sempre la luce dei miei mercoledì bui.
che dichiarazione. Ricordatevi che potete seguirci anche sui nostri social Facebook, Instagram, chiocciola Radio Yulm, anche su TikTok e il nostro sito www.radioyulm.it per riascoltare Audience e ovviamente si riproduce tutte le trasmissioni di Radio Yulm, ma soprattutto Audience.
Giusto.
E potete commentare anche sul nostro numero WhatsApp e interagire con noi al 331 14 38 92 3. Noi torniamo settimana prossima con la 67esima puntata di Audience, la TV che si ascolta. Vi auguriamo buona serata, grazie per essere stati con noi e ricordatevi sempre che
la TV
siamo noi!
La TV che si ascolta.